Buonasera a tutti, ai trovati, e vorrei soffermarmi con voi su un passaggio molto scuro della nostra parasha di Shabbat. Shabbat, diciamo la parasha di Be'alotecha, che è una parasha molto articolata, molto complessa, e soprattutto c'è un passaggio nel capitolo 10, noto, molto noto a tutti, per chi lo, diciamo, è uno dei versi più conosciuti anche nella liturgia. È il momento in cui esce il Sefer Torah, o come dicevano i nostri anziani, più che l'uscita, la levata del Sefer, quando si alza il Sefer Torah e tale una Kodesh si porta in processione e sulla Teva per essere letto pubblicamente. È uno dei momenti più solenni, in effetti, della defilà dello Shabbat mattina. Anche la melodia che accompagna questo momento è una delle melodie più conosciute, appunto più solenni. Probabilmente nel Minag romano qualche volta questo momento è accompagnato da quello che è il canto più sentito tra gli ebrei romani, Yafutsu o Yevecha. Da dove vengono queste parole? Dunque, nei versi 35 e 36, a un certo punto noi leggiamo: Vai bin soa Aaron, Vaiome Moshe, Uma Hashem, Beyafutsu Yerecha, Beyanusu, Mesanecha, Mipanecha. Umnu Koyoma Shuba Hashem, Arrivevot Alfe Israel. Al verso 35, noi lo recitiamo quando si apre la Yonah Kodesh prima di estrarre il Sefer Torah, mentre il verso 36 lo recitiamo nel momento in cui, dopo la lettura del Sefer Torah e della Torah, riportiamo il Sefer Torah nella Yonah Kodesh. Cosa significa letteralmente questo verso? Vai bin soa Aaron, e quando l'arca bin soa nel suo viaggio, nel suo muoversi, cioè quando l'arca iniziava a muoversi, Mosè proclamava, Vaiomer Mosè, Kuma, alzati, sorgi, o Signore, che procedi davanti a noi, e i tuoi nemici vengano dispersi, Veyafutsu o Yevecha, e i tuoi o di coloro che ti odiano possano darsi alla fuga, mentre il verso 36, uvenuco, nel posarsi, nel fermarsi, vedete, c'è dentro la parola menucha, la stessa radice, uvenuco, cioè quando l'arca trova la sua menucha. Mosè invece diceva, riposa, Shuva risiedi Hashem in mezzo alle miliardi di migliaia di Israele. Allora, questi due versi che sono all'interno della nostra parasha sono i due versi che aprono e chiudono il viaggio dell'arca, oggi del Sefer Torah, cioè della Torah. Allora, questo inquadriamolo da un punto di vista anche tecnico. Nell'accampamento, nel Mishkan, nel tabernacolo del deserto, ci stavano due arche. Un'arca all'interno del Mishkan, nel Kodesh HaKodashim, che contiene le seconde tavole, cioè le tavole, le Ruchot HaBerit, con cui Mosè è sceso la seconda volta il giorno di Kippur, quando ha ridato le seconde tavole. Nell'altra arca, che è fuori dal Mishkan, ci sono i pezzi rotti delle prime tavole, questo perché noi i cocci ce li portiamo dentro, non buttiamo nulla, cioè, per cui quella Torah che Mosè ha rotto quando il popolo ha fatto idolatria, ci voleva un atto di rottura per ricostruire, però quei frammenti delle prime tavole noi li portiamo nel cuore, potremmo dire poeticamente, cioè ogni ebreo si porta una Torah integra, ma si porta anche i pezzi di una Torah rotta dentro al proprio cuore. Allora era proprio questa arca, da qui tra l'altro il Talmud impara una cosa straordinaria e ci dice che anche un maestro di Torah che si è imbambito, che sfarfalla, che non è più in sé, va rispettato. E questo lo impariamo dal paragone con la Torah rotta. Anche le tavole che si sono rotte sono degne dello stesso identico gavot, di quelle integre. Allora, ogni volta che la nube di gloria si alzava dall'accampamento, quello era il segno che il popolo di Israele doveva muoversi, doveva procedere verso un'altra tappa. Quindi è la nube, la protezione di Dio che scandisce il cammino del popolo ebraico. Oltre che da protezione, è una nube che dà la bussola, che dà il, un po' il WhatsApp, non il WhatsApp, il WhatsApp del popolo di Israele, dove deve andare. E ogni volta che la nube scendeva, quella era l'indicazione che il popolo di Israele doveva accamparsi, doveva fermarsi. Però che succedeva in ogni viaggio, e dove tutte le tribù dovevano procedere in un certo modo, allineati in un certo modo, come abbiamo letto nella parasha di Midbar, succedeva che l'arca, quella che conteneva le tavole rotte, cioè i pezzi della Torah rotti, doveva precedere tutto il popolo ebraico, e l'arca dove stava la seconda tavola. E la prima arca, che era accompagnata altrettanto da altri leviti, doveva precedere il popolo di una distanza di 3 giorni di cammino. Questo perché? Perché doveva fare da battistrada al popolo ebraico e soprattutto distruggere tutti gli ostacoli e tutti i nemici che potevano insidiare il popolo di Israele nel suo viaggio verso Eretz Israele. Quindi quest'arca andava avanti, faceva appunto da battistrada. Ecco perché Mosè dice: alzati, sorgi, o Signore, disperdi i tuoi nemici. Perché qui, come ci dicono i commentatori, i nemici del popolo di Israele sono i nemici di Hashem, perché il popolo di Israele, Kadosh Baruch Hu, e la Torah sono un'unica stessa cosa, non c'è una distinzione, per cui i nemici di Dio sono i nemici del popolo di Israele, i nemici del popolo ebraico sono i nemici di Dio, i nemici della Torah sono i nemici di Dio e del popolo di Israele. Quindi vedete, qui c'è questa invocazione poetica di Mosè nel invocare Dio stesso, a dire: alzati, per primo a procedere, a guidare il popolo di Israele che deve seguire l'arca, che deve seguire la Torah. Ora, questi due versetti si impongono quasi nel bel mezzo della nostra parasha di Pealotech, e sono separati all'inizio e alla fine da un simbolo inusuale che in tutta la Torah compare soltanto qui. E qui non lo vedete bene, non è rappresentato, c'è una lettera Samech e una lettera Pe tra parentesi, ma in verità nel Sefer Torah ci sono due Nun, la lettera Nun, una, sono due Nun rovesciate però, dove una è prima della parola Vai, Vai penso Aaron, prima noi vediamo la Nun rovesciata. E alla fine del secondo verso, dove finisce la parola Israele, al posto della Samech, nel Sefer Torah, c'è una Nun rovesciata. Allora, il Talmud, nel trattato di Shabbat, pagina 116a, si chiede per quale motivo questi due versetti sono separati in modo così inconsueto, perché queste due Nun rovesciate, come a dividere i due versi dai versi che precedono e dai versi che proseguono. Allora, il Talmud ci dice che questo significa che questi due versetti comprendono in sé un intero libro della Torah. Allora, secondo questa tesi, significherebbe che il libro di Bemidbar, che è il quarto libro della Bibbia, non sarebbe più un libro, ma sarebbe composto da 3 libri, uno prima di questi versetti, c'è tutto da primo verso degli ipotipemi, vai fino al verso 34 del capitolo 10, poi questi due versi e poi quello che segue dal verso 37 in poi, che significa secondo questa teoria talmudica che esisterebbero non cinque libri della Torah, ma addirittura sette libri della Torah. È una tesi del Talmud. Non ci sarebbe un Pentateuco, ma ci sarebbe una Torah formata da sette libri. Questo, tra l'altro, questa osservazione ha anche delle implicazioni di Halakha. Perché questo? Perché in quella stessa pagina del trattato talmudico di Shabbat ci si chiede in quale situazione di emergenza a un ebreo è permesso spegnere un incendio di Shabbat. Noi sappiamo che una delle melachot dei lavori proibiti di Shabbat è di accendere e alimentare un fuoco, ma anche di spegnerlo. Allora, ovviamente, questo abbiamo studiato, dato che la salvezza di una vita umana e prevede la profanazione dello Shabbat, ovviamente se questo incendio comporta il pericolo della tutela della vita, noi dobbiamo spegnere il fuoco. Allora il Talmud si dice: se ci sono dei pezzi, c'è un Sefer Torah che sta bruciando, noi dobbiamo spegnere il fuoco di Shabbat? Certamente sì. Però il Talmud va ancora più nei dettagli e dice: se ci sono dei pezzi del rotolo del Sefer Torah, si deve spegnere il fuoco di Shabbat o no? Ovviamente il Talmud dice si devono spegnere se in uno di quei pezzi c'è il nome di Dio. Quindi non devi far bruciare il nome di Dio e quindi devi spegnere quell'incendio, quel fuoco per salvare quel pezzo di pergamena del Sefer Torah dove l'incendio lo sta bruciando. Ma c'è un'altra cosa che quel passo di Talmud ci dice: che è permesso spegnere il fuoco di Shabbat se un pezzo del Sefer Torah ha come requisito quello di contenere 85 lettere. Perché proprio 85 lettere? Perché 85 lettere sono il numero delle lettere di questi due versetti. Cioè, se noi contiamo dalla lettera Bab di Vai fino alla Lame della parola Israele, noi troviamo 85 lettere. Allora, dal momento che questo, secondo una teoria, rappresenterebbe un libro a sé stante, tu devi salvare dall'incendio un libro di Torah che ha un requisito di libro. cosa dà a un libro l'essenza, la caratteristica di essere considerato un libro? Cioè, cosa definisce un libro come un testo sacro, perché possa avere lo status di un testo sacro? Il fatto di avere 85 lettere. Adesso è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione molto teorica, perché se Hasvejalom ci troviamo di fronte a una situazione in cui vediamo un pezzo di un Sefer Torah che sta andando bruciato, non è che abbiamo grandi possibilità di andare a verificare se ci sono 85 lettere, o se c'è il nome di Dio in quel pezzo di pergamena che sta bruciando. Però è un caso teorico molto interessante, su cui poi gli esegeti approfondiscono ancora di più e dicono: perché 85 lettere? Allora, 85 nella gematria corrisponde alla parola pe vuol dire bocca. La lettera pe, la p, corrisponde a 80 e la e corrisponde a 5, quindi pe più e corrisponde a 85, che non a caso si chiama pe, bocca. Vuol dire che un testo ha lo status di testo sacro, di libro scritto, si è paragonato a una bocca che ci dà un messaggio, che esprime qualche cosa, che ci dice qualcosa, che ci trasmette qualcosa. Allora, per quale motivo questi due versetti sono contrassegnati? Sono divisi tra due diverse parti del libro di Bemidbar, con questa nun rovesciate. Che cosa significano queste nun rovesciate? Allora vuol dire che questi due versetti, cioè questo libro della Torah supplementare, composto da questi due versetti, non dovrebbero essere qui. Non è il loro posto. Sono due versetti che sono fuori posto. Cioè, semmai sarebbero dovuti stare nella parasha di Bemidbar, dove si parla appunto della struttura dell'accampamento, e ci sono tutte le tribù accampate in un certo modo, si parla di dove stava l'arca, dei movimenti delle tribù, quindi sarebbe stato più logico mettere, cioè, che questo passaggio fosse lì. Questo era la sua collocazione naturale. Vuol dire che questi due versi sono stati sradicati dal loro posto naturale per essere messi in questa parasha. E perché? Per quale motivo? Fino a questo momento il libro di Bemidbar ha descritto una condizione ideale del popolo di Israele: il tempio, il tabernacolo è stato completato, gli ebrei sono sul punto di entrare in Eretz Israele. Ma dal momento in cui compare questo libro, questi due versi. Il libro di Bemidbar assume tutta un'altra storia, tutta un'altra direzione. È il momento in cui inizia una crisi fortissima, unica nel popolo di Israele. È l'inizio del declino di Mosè Rabbeinu, della sua leadership. Mosè va in crisi totale in questa Perascia. Si lamenta di fronte a Dio, lui che ha retto, che ha sopportato tantissime contestazioni, pensate il peccato del vitello d'oro. Eppure Mosè ha saputo far fronte a queste crisi, le contestazioni sulla fame, sull'acqua. Mosè è sempre stato all'altezza. Qui Mosè, in questa parasha, va completamente in crisi e dice ad Hashem: fammi morire, non ne posso più di fare la balia di questo popolo. E si lamenta continuamente. E da qui iniziano le mormorazioni, le lagnanze, di divisioni, di fazioni, che faranno sì che ci sarà un ritardo di 40 anni prima che gli ebrei possano entrare in Eretz Israele. Soprattutto vedremo con la parasha della settimana prossima con gli esploratori, e quindi il fallimento di questo progetto. Ma tutto inizia qui. Allora, la spiegazione più comune del perché questi due versi e questa parasha è qua, in questo posto non suo, gli esegeti ci dicono: per interrompere una tragedia da un'altra tragedia. Cioè, se allora dobbiamo vedere tutto il passaggio di questo capitolo, dove noi abbiamo questo Vayipin Zohar Aaron, che noi, inoltre, due versi su cui ci siamo soffermati, dove il verso 33 rappresenta un momento di crisi, un momento di caduta forte del popolo di Israele. Perché il testo dice: vai su me'ar Hashem derech shloshet yamim baron benit Hashem nusi alifnehem derech shloshet yamim latur laem menucha, che vuol dire: e così partirono dal monte di Hashem. Qual è questo monte di Hashem? È ovviamente il monte Sinai. Qui stranamente lo chiama il monte di Hashem, diversamente da tutte le altre volte in cui è chiamato al Sinai, al Horeb, semplicemente Are. Che vuol dire questo? Partirono dal monte di Hashem facendo un viaggio di 3 giorni. Medrash ci dice che Dio fece fare il viaggio di 3 giorni in un solo giorno, perché dice: quello che doveva durare 3 giorni, Dio per portargli in fretta in Israele gli ha accorciato la strada e dice per cercare un luogo in cui fermarsi, e la nube del Signore era sopra di loro durante il giorno quando si posavano con l'accampamento, quando sostavano. Questa sarebbe la prima colpa. Perché questa è considerata la prima colpa, l'inizio della crisi? Perché secondo il Nachmanide, secondo Rambam, diverso da Rambam, che è Maimonide, Rambam, sempre uno spagnolo medievale, grande esegeta, lui interpreta questa espressione: partirono dal monte di Hashem come un bambino che scappa dalla scuola. L'espressione è proprio un bambino che marina la scuola. Quando uno dice: ma oggi ho troppe interrogazioni, sapete che faccio? Me ne vado dalla scuola, scappo dalla scuola o non vado a scuola. Allora il monte di Hashem, che è il monte Sinai, che è la nostra scuola per eccellenza, dove quegli ebrei sono accampati da vario tempo, da molti mesi, dicono: cerchiamo di andare via il prima possibile da qui, perché se restiamo qui Hashem ci riempirà ancora di mitzvot, di regoline, non ne possiamo più, liberiamoci da questo fardello, di questo monte di Hashem. E dove, secondo un'altra interpretazione, questo abbreviamento del viaggio, che avrebbe dovuto essere di 3 giorni, ma è stato fatto in un giorno, è stata una sorta di frenesia del popolo ebraico di andarsene dalla scuola e probabilmente anche di raggiungere la meta il prima possibile. Però attenzione, una cosa molto comune che si usa spesso, l'ideale sionista, per deresponsabilizzarsi dalla Torah. Quanta gente sentiamo che vive in Israele e che dice: ma qui in Israele non c'è bisogno delle mitzvot, come le mitzvot la Torah sempre più a chi sta nella diaspora, che a noi in Israele non abbiamo bisogno di queste identità in più. Allora quando si usa il sionismo, dice: ma io devo farla via, è la cosa più importante, mi devo sbrigare e per sbrigarmi voglio liberarmi da questo fardello. E questo è un momento di grande crisi, cioè non è un senso di libertà, è un'anarchia, che fino adesso tutti le tappe, tutti i viaggi del popolo ebraico sono stati scanditi e segnati da un ordine di Hashem. Qui gli ebrei di loro iniziativa: vai su. E vai su meare significa qualcos'altro, perché in ebraico la radice samech ein, che significa sa, come dicono gli italiani, sciuppatti, vai, significa anche un po' scrollarsi di dosso qualche cosa. Cioè ogni partenza, ogni viaggio, a volte si viaggia per conoscere, per esplorare, per fare un'esperienza, spesso si viaggia per fuggire, per evadere, per scrollarsi di dosso delle responsabilità, o come si usa a dire, per staccare la spina. Ecco, qui il popolo di Israele fa il sume a Hashem, vuole staccare la spina con il monte Sinai e dice: ma io devo fare in fretta, devo andare in Eretz Israele, voglio accorciare i tempi, voglio accorciare la strada. Allora questa non è libertà, questa è fuga, è evasione, è deresponsabilizzazione. Questa è la prima caduta del popolo di Israele. Cosa c'è invece dopo i nostri due versetti che costituiscono il libro? Immediatamente dopo è detto Vayam kemitonenim ra beosne Hashem Vayishma Hashem Vayichai apo vativai bamesh Hashem vatochal bikse amachane, che significa: ora il popolo Am, ogni volta che la Torah usa l'espressione Am in senso negativo, secondo alcuni si riferisce a tutta la cozzaglia di altre persone che nell'uscita dall'Egitto si sono unite al popolo di Israele, e a questa cozzaglia di non ebrei o di diventati ebrei in modo un pochino scomposto, si attribuiscono molte cadute. Stesso peccato del vitello d'oro: a volte per scagionare gli stessi ebrei si dice che siano stati questo come vengono chiamati nei versi successivi, vengono chiamati Beasafsuf, è una parola eccezionale, significa appunto accozzaglia. Cosa dice qui il testo? Quando il popolo chemitonenim vuol dire mostrare malcontento, vuol dire lamentarsi. Però guardate bene che qua non è detto mitonenim, che erano lamentosi, ma che mitonenim vuol dire era come se si lamentavano verso il Signore. E questo fu male per il Signore, quando di questo si accese il suo sdegno ed un fuoco del Signore li divorò con il fuoco fino all'estremità dell'accampamento. C'è una punizione da parte di Hashem molto molto forte. Allora la nostra parasha, i nostri due versetti di Vayibin Zoharon, secondo gli esegeti, devono venire a interrompere una crisi, una disgrazia da un'altra disgrazia, perché se non ci fossero stati quei due pezzetti dell'arca che si muove e scanditi, interrotti da queste due nonne rovesciate, la contiguità di queste due crisi appiccicate avrebbe determinato una crisi senza via di ritorno, irreversibile. Cioè, se noi mettiamo una crisi dietro l'altra, un sbaglio dietro l'altro, andiamo a scatafascio. Allora è come se nella Torah fosse necessaria questa interruzione, questo mettere in mezzo una pausa tra queste due crisi. Allora abbiamo detto, la prima crisi, fuggono dal Monte Sinai come bambini che fuggono dalla scuola, fanno i bambini. E la seconda crisi è che il popolo era come se si lamenta. Cioè non è che si lamentavano apertamente, ma si lagnavano come chi ha qualcosa di cui lamentarsi. No, non ci viene neanche detto su che cosa, a cosa si riferiscono. Ma cosa udì Hashem? Quel che dice il Signore audito, il Signore audito, che è come qualcuno che si lamenta. Hashem si adira perché il popolo si lamenta senza alcun motivo. Ecco perché quando il popolo si è lamentato per la fame, per la sete, sì, c'è stata una contestazione, ma poi Dio non si è adirato. Anche quando il popolo ha detto perché ci avete portato qui a morire nel deserto, poi Hashem gli dà l'acqua, gli dà la manna e li soddisfa in qualche modo. Qui Hashem li distrugge, si adira. Per quale motivo? Perché qui inizia un altro tipo di situazione. Il popolo non si lamenta per una precisa difficoltà. Il popolo ha tutto ciò di cui ha bisogno. Il popolo brontola per il gusto di brontolare. Cioè, quindi questo ci dice in qualche modo che quando le lamentele sono giustificate, Dio li aiuta a uscire dalle difficoltà. Qui la situazione è diversa, perché il testo ci dice che le lamentele qui sono di due tipi. C'è la stanchezza, in senso di demotivazione, di aridità. Il popolo è stufo della manna. E la manna è quel cibo, abbiamo già visto, che ha una filosofia, la filosofia della fede, di affidarsi a Dio che domani ognuno troverà la sua porzione. Però la sera si va a letto senza la certezza di ciò che si mangerà domani. Però la manna, quando uno la mangia, può percepire qualsiasi gusto vuole, eccetto proprio quelle cinque cose. Al verso 5 non si poteva sentire il sapore del cocomero, dei poponi, del poro, delle cipolle e dell'aglio. Secondo le asci sono i cinque cibi che fanno male a una donna che allatta un figlio. cioè gli contaminano il latte, c'è qualcosa di troppo egiziano in questi tipi di shampoo. Ed è proprio di questo che gli ebrei hanno nostalgia e mitizzano il passato con il desiderio di carne. Dicono, quando noi mangiavamo la carne e ci godavamo dei pesci gratuitamente in Nam, senza spesa, figuriamoci se gli egiziani, così generosi che erano, se davano agli ebrei carne e pesce. Qui allude a un altro tipo di desiderio di carne, tanto è che qui si lamentano anche delle imposizioni dei limiti nei rapporti sessuali. Cioè, qui, secondo una tradizione, Dio avrebbe dato le leggi specifiche della proibizione delle arayot, i rapporti sessuali proibiti. Quindi in questa smania di desiderio, guardate bene il verso 4, Beasaf suffer ascebe che bo itabuttava. Desideravano il desiderio, cioè si autosuggestionano, cercano delle emozioni nuove, non desiderano niente di specifico, ma in qualche modo bramano, desiderano un'emozione, il desiderare qualcosa, sono alla ricerca di nuove emozioni. E che cosa fanno? Mitizzano il passato. C'è un'interpretazione errata del passato. Il desiderio di carne è la nostalgia di un passato che non è mai esistito. Cioè, il ricordo del passato non è un errore in sé, ma esiste un ritorno del passato in cui uno vuole ripetere esattamente ciò che è stato, che non è la nostra celebrazione del passato, ma è una replica, una clonazione, la nostalgia di dire voglio rivivere esattamente quei momenti. Non è possibile, diventa allora una fotografia statica. Ma e allora adesso arriviamo al perché dei versi di Vaipin Zoharon. Esiste invece un passato che è un passato come per noi ebrei, il Kodem, il prima, che è la stessa radice di Kadima, avanti, è un vivere il passato per costruire il nostro futuro. Qui gli ebrei hanno paura della responsabilità di costruire un futuro. Quindi che fanno? C'è una coazione a ripetersi meccanica di un passato già vissuto e di un passato mitizzato, perché sta carne e sto pesce in Egitto non l'hanno mai mangiata. Però la nostra anima è secca, i nostri occhi non ne possono più della manna. Ma gli ebrei non hanno capito che la manna è il più grande insegnamento invece proprio del rinnovamento, perché quando Dio dalla manna, la manna viene chiamata così manna perché gli ebrei hanno detto ma'u, che cos'è? È la metafora dell'interrogazione, della domanda, della non certezza. Allora cos'è la libertà? Non è avere la certezza di avere il cucumbero, il porro, le cipolle e l'aglio tutti i giorni, ma è interrogarsi su come costruire il futuro, su come trasformare questa manna che scende dal cielo in un pane che a Mozilla cammina Aez, con le tue forze, con le tue capacità, con il tuo lavoro. Allora, perché questi due peccati sono interrotti da questo verso di Vaipin Soa Aaron, Bayome, Moshe, con queste due nun rovesciate? Su queste nun rovesciate ci sono tante interpretazioni, ne riporto soltanto una. La nun è la lettera che rappresenta la caduta, la nefila, ed è l'unica lettera che non compare nel Salmo 145. Quel Salmo che recitiamo tre volte al giorno, due volte a Shacharit e una Mincha, che inizia con delle parole che non sono nel Salmo, Asherei Yoshev Terra, Od Yehalelu Hasera, dove il verso centrale di questo Salmo è Poteach Et Yadecha Umasbia Lechol Chai Ratzon. Apri la tua mano e sazia ogni vivente secondo la sua, il suo desiderio, il suo gradimento, le sue necessità. È il salmo della fiducia in Dio che provvede al sostentamento di tutti. È un salmo che contiene tutte le lettere dell'alfabeto ebraico, meno che la nun, perché il verso subito dopo la mem, e che dovrebbe essere quello della nun, la lettera dopo è la Samer, che dice Somer Hashem e Kollanofedim, che Hashem sostiene tutte le persone che cadono. Allora qui noi abbiamo due cadute che sono rappresentate da queste due non rovesciate, lo scappare dalla scuola e la lamentela senza motivo, lagnarsi senza una ragione precisa, essere lo sport di lamentarsi. Ma la non è rovesciata perché, secondo i maestri, un ebreo cade, ma si rialza sempre. Cioè, con l'aiuto di Hashem, che ci fa rialzare, in qualche modo, la caduta, anche se brutta, è rovesciata. Perché noi ebrei siamo capaci, abbiamo i mezzi per rovesciare questa situazione. E come la rovesciamo? Questa caduta attraverso il muoversi dell'arca, che è un muoversi in qualche modo continuo, che noi sappiamo che quando gli ebrei dovevano trasportare gli oggetti del tempio da un posto all'altro, in questi oggetti sacri, l'arca, l'altare, il tavolo dei pani, c'erano degli anelli dentro i quali si mettevano delle stanghe che venivano portate in spalla. E ogni volta che posavano questi arredi, questi oggetti sacri, levavano le stanghe. Ma su quello dell'Aeon, su quello dell'Aica, le stanghe non venivano mai tolte. Non si poteva togliere mai la stanga dagli eventi, perché come se l'arca, diversamente da tutti gli altri eredi, dovesse essere sempre pronta al movimento, binzoa aion, cioè la Torah deve essere sempre una Torah dinamica, mai una Torah statica, anche nel suo posarsi non è mai un posarsi statico e permanente. Forse questo è anche il senso del fatto che questa parasha è dislocata, non è il suo posto, come se questo libro a parte è il luogo del non luogo. È un luogo che è ovunque, che ci portiamo dietro in ogni luogo, in ogni posto. E questo, ecco perché sono i due pezzi che vengono a dividere, a spezzare una crisi da un'altra crisi, una caduta da un'altra caduta. Perché proprio nel momento in cui gli ebrei, sia prima che dopo questi due pezzi, cercano una dimensione di staticità, di certezza, scappo dall'insegnamento, dal pormi delle domande, e quella dopo mi lamento perché ho voglia di lamentarmi, perché sono stufo della manna, perché cerco delle emozioni, perché sono incapace di interrogarmi e di assumermi delle responsabilità. Questi due pezzi vengono a dirci che i nostri nemici, gli Apuzzo e gli Eveha, vengono dispersi solo se io capisco la dinamicità della Torah. Perché, pensate bene, quando il Sefer esce dall'Arca per andare sulla Teva, compie un percorso. Ma quando ritorna nell'Aeon, deve fare un altro percorso. Non può fare lo stesso percorso da cui è venuto. Allo stesso modo, una persona che sale al Sefer Torah deve salire da una parte e scende dall'altra parte. Questo perché ogni volta che abbiamo un rapporto con la Torah, c'è qualcosa che si deve muovere, ma si deve muovere dentro di noi. L'esperienza della Torah non deve mai farci rimanere gli stessi, non deve mai farci percorrere come dei replicanti lo stesso percorso, andare al Sefer Torah, portare il Sefer Torah, significa che non siamo più gli stessi, abbiamo un valore aggiunto che ci aiuta a compiere un percorso diverso da quello da cui siamo partiti e arrivati. Questo è il senso di questi due pezzetti messi qua, fuori posto, con le due nun rovesciate. Noi ci vediamo giovedì prossimo alle 19 per la nostra ultima lezione di questo ciclo che abbiamo svolto quest'anno. A tutti voi Shabbat Shalom, e che Hashem ci mandi sempre cose buone e belle.